La fine. Tutti a casa, 8 settembre del PD. Di Marco da Milano. Una figuraccia indimenticabile, a cui inevitabilmente è l'azzeramento dei vertici. In pochi giorni una bomba termonucleare ha polverizzato il partito arrivato primo meno di 3 mesi fa. E adesso? 20 aprile 2013. Sfilano tutti all'uscita nella notte del PD, vecchie volpi e giovani virgolti, ragazze con le lacrime agli occhi e notabili paonazzi, rottamatori e rottamandi. Il capo più chino addirittura di 2 sere fa, quando l'assemblea convocata per dare il via libera alla candidatura Marini finì a schifo. Il teatro Capranica e il nuovo palazzo dei veleni del PD escono uno a uno, senza fiatare. Volti sconosciuti, e pensi, 1 su 4 di questi ha votato a tradimento per uccidere Romano Prodi e il suo partito. Inutile ora provare a capire chi è stato, giovani turchi o renziani, dalemiani o fioroniani, come in Assassinio sull'Orient Express le pugnalate arrivano da tutte le parti. Traditori li chiama con disprezzo Pierluigi Bersani prima di dimettersi. Tenete le mani a posto prima di applaudire, non tutti sono degni di farlo. Mani che qualche ora prima hanno scritto un nome diverso da quello che avrebbe potuto salvare quel che restava del centrosinistra e consegnare all'Italia un presidente prestigioso e fuori dai piccoli giochi di corrente dopo avergli garantito i voti. Invece, eccolo qui il PD, non è più politica, mormora la Popistelli, ormai un veterano e un cinico videogame, si spara a vista avanti un altro. Muore la patria del PD in questo 19 aprile che è l'8 settembre del partito, la notte del tutti a casa. Dirigenti in fuga, tradimenti, diserzioni, il partito lasciato in balia, terra di conquista di potenze straniere, Grillo se ne mangia un pezzo, Berlusconi un altro. Restano sul campo il fondatore dell'Ulivo Prodi, nella sera più triste, quella in cui scompare l'amico di una vita, Angelone Rovati, lui avrebbe sdrammatizzato tutto con una battuta, Casso Romano. Ma anche Angelo Lomone, giocatore di basket, che alzava il muro quando attaccavano il suo amico e leader stasera, non c'è più, chissà cosa avrebbe detto di quei 100 vigliacchi. È un 8 settembre, ma anche un attentato politico, una specie di via Fani organizzata in casa. Lì le Brigate Rosse rapirono e uccisero Aldo Moro per distruggere il suo progetto politico. Oggi coperti con il passamontagna del voto segreto, i killer travestiti da onorevoli eliminano l'ultima figura di prestigio che restava, dopo il quale c'è il baratro, la resa incondizionata al Caimano o l'annessione al Movimento 5 Stelle con il voto a Stefano Rodotà, senza neppure uno straccio di politica alternativa. Nel 1998, quando cadde il primo governo Prodi, almeno c'era un progetto alternativo, e infatti partì il governo D'Alema. Questa volta nulla, solo la disperazione. Chi vota contro Prodi butta giù se stesso, ripetevano i dirigenti più in vista prima del voto per rassicurare sulla tenuta. Ma l'aria era già pesante nella tarda mattinata, dopo la breve fiammata di entusiasmo dell'applauso della mattina per Prodi. Standing ovation sospetta, unanimità fasulla. In 3 mi sono venuti a dire: mi raccomando, quando Bersani fa il nome di Prodi alzati in piedi e batti le mani, racconta a cose fatte la neoeletta modenese Giuditta Pini, giovanissima ma già passionaria del partito emiliano in rivolta. Niente da fare, nessun appello è bastato. E un minuto dopo l'esito delle votazioni parte la riffa delle accuse e controaccuse. Sono stati i dalemiani, no, i fioroniani, ma che sono stati i renziani? Hai visto la rapidità con cui Renzi ha invitato il professore a farsi da parte? Eppure il sindaco era stato il grande sponsor del professore. Difficile che possa restare indenne dal terremoto. C'è chi accusa i giovani tutti su Twitter troppo sensibili alle pressioni dei social network, protagonisti della rivolta della sera prima contro Franco Marini. E chi se la prende con i vecchi, si sono vendicati per la brutta figura rimediata il giorno prima. Ma il problema è che nessuno conosce nessuno nei gruppi parlamentari, e quel che è peggio è che nessuno si fida più uno dell'altro. Siamo di fronte al cinismo di una classe dirigente che ha avuto il merito di fondare il PD, ma che ora non ha il diritto di distruggerlo, sospira Matteo Orfini. Pensa anche al suo capo Massimo D'Alema. Durante la riunione della vergogna si vede perfino il senatore Massimo Caleo che grida vergogna contro Bersani, quasi si avventa sul tavolo della presidenza quando decidono la chiusura dell'assemblea senza dibattito. La discussione è vera, finalmente all'aria aperta, in una piazza che ribolle di rabbia. Sfilano all'uscita dal teatro dei veleni, in mezzo alle telecamere di un circo mediatico, in mezzo a un coro da tragedia greca, questa volta nessuna contestazione, solo un silenzio allibito. Camminano sulle macerie, i grandi elettori, senza onore, in un PD jugoslavo, libanizzato, fazioni contro fazioni, kamikaze impazziti. A proposito, questa mattina si ricomincia a votare. Il presidente lo sceglieranno Berlusconi o Monti, oppure Beppe Grillo. L'epilogo. Quirinale, il palazzo si è chiuso a doppio mandato. Di Marco da Milano. Con il napolitano bis i partiti hanno voluto blindarsi rispetto a tutte le istanze di cambiamento radicale che lo stesso presidente aveva invitato ad ascoltare pochi giorni fa. Ora la classe politica è una fortezza assediata, al di fuori della quale, oltre a Grillo, c'è molto altro, e l'Italia sembra sempre di più la Germania di Weimar. 21 aprile 2013. A mezzanotte passata un elicottero ancora sorvola il cuore di Roma, un piccolo gruppo di manifestanti risale via Nazionale verso il colle più alto. La conclusione di una giornata senza precedenti, l'ennesima vissuta dalla capitale negli ultimi 2 mesi, il primo papa dimissionario dell'età moderna e ora il primo presidente repubblicano riconfermato, di fatto rieletto a vita. Re Giorgio da ieri pomeriggio è davvero un monarca repubblicano dotato di poteri assoluti. In mezzo a una piazza che ribolle di ira, in un paese sempre più diviso e sempre più insofferente verso la politica, alle 5 del pomeriggio, mentre i grandi elettori rieleggevano Napolitano, la Camera era circondata da camionette della polizia e da manifestanti che chiedevano l'elezione di Stefano Rodotà. Fuori i cittadini indignati, dentro il falò delle vanità. Immagine plastica di una separazione assoluta tra palazzo e società. Prima era la società a non conoscere cosa avveniva nel palazzo, ora è il palazzo a non sapere cosa si muove nel profondo della società, ha scritto qualche anno fa lo storico Adriano Prosperi. In questi giorni quella distanza è sembrata incolmabile. Sovrano è chi decide nello stato di eccezione. La fortunata formula di Carl Schmitt trova oggi la sua traduzione italiana, in un paese cioè che vive in uno stato di eccezione duratura perenne, ma che ha sempre trattato in malo modo i suoi capi, i suoi sovrani. Giorgio Napolitano, 88 anni il 29 giugno, è stato costretto a rivedere i suoi piani anche esistenziali dopo che per 3 giorni il Parlamento, ma occorre ripeterlo ancora, in particolare il PD hanno dato vita a uno spettacolo osceno e sono finiti nel cul-de-sac, nell'imbuto dei risentimenti e dei tradimenti. Ora che il partito più grande si è suicidato, non resta che tornare a quello che è sempre stato lo schema di gioco preferito dal presidente uscente rientrante, il governissimo, le larghe intese. Doppio, triplo trauma, La settimana che si chiude non segna solo la fine di tante leadership, più in profondità con questa elezione presidenziale tramonta il sistema politico fondato sulla seconda parte della Costituzione del 48. Tra un'innovazione e una forzatura il sistema non c'è più, abbiamo un governo non legittimato da nessun voto popolare, un Parlamento bloccato e costretto a decine di voti di fiducia e ora anche un presidente costretto a restare, l'unico baluardo rimasto. Dopo 2 mesi di parole sul governo di cambiamento, la dirigenza più inconcludente della storia del PD ripiega su una richiesta di conservazione. Ma non è un problema solo del PD, un mese fa era stato Napolitano al Quirinale a parlare di istanze di cambiamento radicale, che si erano espresse nelle urne e che andavano ascoltate. Non esattamente quello che è successo in questi giorni tormentatissimi, a occhio e croce. Ma ora il rischio maggiore è dare alla crisi una soluzione di blindatura, trasformare la classe politica che ha votato il Napolitano bis in una fortezza assediata. Perché nella recente storia d'Europa ci sono almeno 2 precedenti di anziani salvatori della patria costretti a tornare in servizio. Il primo è quello di Charles de Gaulle, richiamato dopo il disastro della guerra algerina. Cambiò la Costituzione e traghettò la Francia verso la Quinta Repubblica presidenziale. Il secondo, assai più fosco, è quello del generale Paul von Hindenburg, che nel 1932 fu spedito per la seconda volta alla presidenza della Germania per contrastare l'ascesa di Hitler, mossa resa necessaria dalle spaccature a sinistra. Già, non riuscì, però, e la Repubblica di Weimar morì. Ci sono tutti i sintomi di Weimar in questi giorni, la recessione economica e i partiti imbelli. Grillo no, lui non c'entra nulla con Weimar, naturalmente. Stasera quando sono arrivati Forza Nuova e Casa Pound la manifestazione di 5 Stelle si è sciolta, dà voce agli scontenti, agli esclusi dal sistema. E a una sinistra sommersa che nel PD non si riconosce più e si riconoscerà sempre meno, data anche la discesa in campo di Fabrizio Barca, che con il suo tweet di appoggio a Stefano Rodotà ha fatto il suo primo vero fragoroso assolo politico. Re Giorgio II può essere Hindenburg o De Gaulle. Fuor di metafora può essere il testimone impotente della crisi finale della democrazia italiana così come l'abbiamo conosciuta. Oppure può diventare il motore della trasformazione. Di certo non sarà facile lavorare con una classe politica ancora più indebolita e sterile di prima. Non sono riusciti a vincere le elezioni, poi a fare un governo, ora neppure il presidente della Repubblica. Il PD è a pezzi, il PDL sempre più Berlusconi centrico, la scelta civica di Monti avvolta nell'ambizione personale del premier e nella convivenza fra le varie anime, Grillo è in piazza. In queste condizioni il di Napolitano appare impossibile, ma chissà, la sua rielezione è già una riforma istituzionale, le altre forse arriveranno. Per questo, e non per altro, la rielezione di Napolitano è un'opportunità che non va di nuovo sprecata. Visti i precedenti, non c'è da essere ottimisti.